Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 632. Terza parte. Ad Abramo di Engaddi, che gli muore tra le braccia. La piazza di Engaddi. Tempio ipostilo di palme fruscianti. La fontana, specchio al cielo d'aprile. I colombi, murmure basso di organo. Il vecchio Abramo la traversa con gli arnesi del lavoro sulle spalle. Ancor più vecchio, ma sereno, come chi ha trovato ristoro dopo molta tempesta. Traversa anche il resto della città, va alle vigne presso le fonti. Le belle vigne ubertose, già piene di promesse di raccolto dovizioso. Vi entra, si dà a sarchiare, a potare, a legare. Ogni tanto si rialza, si appoggia alla zappa, pensa. Si liscia la barba patriarcale, sospira, crolla il capo in un interno discorso. Un uomo molto ammantellato sale la strada verso le fonti e le vigne. Dico uomo, ma è Gesù, perché la veste è quella e quello è l'incesso. Ma per il vecchio è un uomo. E l'uomo interpella Abramo dicendo: «Posso sostare qui? Sacra è l'ospitalità, non l'ho mai ricusata ad alcuno. Vieni, entra. Ti sia dolce il riposo all'ombra delle mie viti. Vuoi latte, pane? È da ciò che possiedo qui. E io che ti posso dare? Non ho nulla. Colui che è il Messia mi ha dato tutto, per tutti gli uomini, e per quanto io dia, nulla do rispetto a quel che egli mi ha dato. Lo sai che lo hanno crocifisso? So che è risorto. Sei tu un crocifissore? Io non posso odiare perché egli non vuole odio, ma potessi, ti odierei se tu lo fossi. Non sono un suo crocifissore. Sta in pace. Tu dunque sai tutto di lui. Tutto. Ed Eliseo... È mio figlio, sai, Eliseo non è più tornato da Gerusalemme dicendo: congedami, padre, perché io lascio ogni bene per predicare il Signore. Andrò a Cafarnao a cercare di Giovanni e mi unirò ai discepoli fedeli. Tuo figlio ti ha dunque lasciato, sei vecchio e solo. È il mio gaudio, sognato, questo che tu mi chiami abbandono. Non mi aveva fatto orbo di lui la lebbra? E chi me lo ha reso? Messia. E lo perdo forse perché gli predica il Signore? Ma no, lo ritrovo anche nella vita eterna. Ma tu parli in un modo che mi dai sospetto. Sei un emissario del Tempio? Vieni a perseguitare chi crede nel risorto? Colpisci, non fuggo. Non imito i tre saggi del tempo lontano. Io resto, perché se cado per lui, lo raggiungo in cielo e si compie la mia preghiera dell'anno avanti questo. È vero. Tu hai detto allora, ho aspettato ansiosamente il Signore ed egli a me si è rivolto. Come lo sai? Sei uno dei suoi discepoli? Eri qui con lui quando lo pregai? Oh, se tale sei, aiutami a fargli giungere il mio grido perché egli lo ricordi. Si prostra, credendo di parlare a un apostolo. Sono io, Abramo di Engaddi, e ti dico, vieni. Gli apre le braccia Gesù, manifestandosi, e lo invita a precipitarsi in esse, ad abbandonarsi sul suo cuore. Entra in quel momento nella vigna un fanciullo, seguito da un giovinetto, chiamando «Padre, padre, eccoci a darti aiuto!» Ma il brillante grido del fanciullo è soverchiato dal grido possente del vecchio. Un vero grido di liberazione. «Ecco, io vengo!» E si getta Abramo fra le braccia di Gesù, gridando ancora, «Gesù, Messia Santo, nelle tue mani raccomando lo spirito mio!» Morte beata, morte che invidio, sul cuore di Cristo, nella pace serena della campagna fiorente nell'aprile. Gesù depone con calma il vecchio sull'erba fiorita che ondeggia alla brezza, al piede di un filare, e dice ai fanciulli, rimasti stupiti e spaventati, prossimi al pianto, «Non piangete, è morto nel Signore. Beati coloro che muoiono in Lui. Andate, fanciulli, ad avvisare quelli di Engaddi che il loro sinagogo ha visto il risorto ed ha avuto da lui esaudita la sua preghiera. Non piangete, non piangete!» Li accarezza, guidandoli all'uscita. Poi torna presso l'estinto e gli ravvia barba e capelli, gli abbassa le palpebre rimaste socchiuse, gli compone le membra e gli stende sopra il mantello che Abramo si era allevato per lavorare. Resta, che sente delle voci sulla via. Allora si raddrizza. Splendido. Quelli che accorrono lo vedono, gridano, aumentano la loro corsa per raggiungere Gesù, ma egli si invola ai loro sguardi nel fulgore di un raggio più vivo del sole. A Elia, l'esseno del Carit. La solitudine aspra dell'aspra montagna dove scorre nel fondo il Carit. Elia che prega, ancor più scarno e barbuto, vestito di una ruvida veste di lana, né bigia né marrone, che lo fa simile ai massi che lo circondano. Sente un suono, come di vento, di tuono. Alza il capo. Gesù è apparso su un masso, sospeso in bilico, sul precipizio nel cui fondo scorre il torrente. Il maestro! Si getta al suolo anche col volto. Io, Elia. Non hai sentito il terremoto di Parascieve? L'ho sentito e sono sceso a Gerico e da Nike. Non ho trovato nessuno di quelli che ti amano. Ho chiesto di te. Mi hanno percosso. Poi ho sentito un'altra volta tremare la terra, ma più leggermente, e sono tornato qui in penitenza, pensando che si è aperta la diga dell'ira celeste, della misericordia divina. Io sono morto e risorto. Guarda le mie piaghe. Raggiungi sul Tabor i servi del Signore e di loro che io ti ho mandato. Lo benedice e scompare. A Dorca e al suo bambino nel castello di Cesarea di Filippo. Il bambino di Dorca, sostenuto dalla madre, fa i primi passi sul bastione della fortezza. E Dorca, curva come è, non vede apparire il Signore. Ma quando, avendo lasciato un poco libero il fanciullino, lo vede darsi a camminare sicuro e svelto verso l'angolo del bastione, si rialza per correre a ciò che egli non casca, forse perisca passando fra le merlature o passaggi fatti ad arte per le armi di offesa. E nel farlo vede Gesù che si raccoglie sul cuore l'infante e lo bacia. La donna non osa fare un gesto, ma grida forte. Un grido che fa alzare il capo a quelli delle corti e sporgere volti dalle finestre. Il Signore, il Signore, il Messia è qui, è veramente risorto. Ma prima che la gente possa accorrere, Gesù è già scomparso. Sei pazza, sognavi? Uno scherzo di luce ti ha fatto vedere un fantasma. Oh, era ben vivo. Guardate mio figlio come guarda là e come ha nelle mani una mela bella come il suo piccolo volto. La rode coi dentini e ride. Io non ho mele. Nessuno ha le mele mature di questi giorni e fresche così, dicono, rimanendo scossi. Interroghiamo Tobia, dicono alcune donne. E che volete fare? Sa appena chiamare mamma, lo deridono degli uomini. Ma le donne si curvano sul fanciullino e dicono: chi ti ha dato la mela? E la bocca, che quasi non sa dire le più elementari parole, dice sicura, tutta in un ridere di dentini minuti e di gengive ancor vuote: Gesù! Oh! Lo chiamate Iesai, sa dire il suo nome. Gesù tu? O Gesù il Signore? Quale Signore? Dove lo hai visto? Incalzano le donne. Lì il Signore. Gesù il Signore. Dove è? Dove è andato? Là? Indica il cielo pieno di sole, ride felice e morde la sua mela. E mentre gli uomini se ne vanno, crollando il capo, Dorca dice alle donne: era bello, pareva vestito di luce e aveva sulle mani il segno dei chiodi, rosso come una gemma in tanto candore. Ho visto bene perché teneva il bambino così e fa l'atto di Gesù. Accorre l'intendente, si fa ripetere la storia. Pensa, conclude, il Salmo lo dice. Sulla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai posta la lode perfetta. E perché no la verità? Essi sono innocenti e noi ricordiamo questo giorno. Ma no, io vado nel paese dei discepoli, vado a vedere se là è il rabbi. Eppure era morto. Ma, e su questo ma, che finisce di concludersi internamente, l'intendente se ne va, mentre le donne, esaltate, continuano a far domande al piccino, che ride e ripete, Gesù là e poi là, Gesù Signore, e indica il luogo dove era Gesù. Poi il sole, nel quale lo vide sparire, felice, felice. Alle persone raccolte nella sinagoga di Cedes. La gente di Cedes è raccolta nella sinagoga e discute col vecchio Mattia, il sinagogo, sugli ultimi avvenimenti. La sinagoga è piuttosto semibuia, perché le porte sono chiuse e le tende calate sulle finestre, tende pesanti, che il vento d'aprile smuove appena. Un lampo illumina la stanza. Sembra un lampo, ma è la luce che precede Gesù. E Gesù si manifesta allo stupore dei molti. Apre le braccia e ben visibili appaiono le ferite alle mani e ai piedi, perché si mostra sull'ultimo dei tre gradini che conducono ad una porta chiusa. Dice: «Io sono risorto. Vi ricordo la disputa fra me e gli scribi. Alla generazione malvagia ho dato il segno che avevo promesso, quello di Giona. A chi mi ama e mi è fedele, do la mia benedizione». Nulla più. È scomparso. Ma era lui? Da dove? Eppure era vivo. Lo aveva detto. Ecco, ora capisco. Il segno di Giona, tre giorni nelle viscere della terra e poi la risurrezione. Brusio di commenti. Ad un gruppo di rabbi a Giscala. Un gruppo velenoso di rabbi che cercano di persuadere alle loro richieste alcuni uomini che titubano. Vorrebbero ottenere che questi andassero da Gamaliele, che si è chiuso nella sua casa e non vuol vedere nessuno. Dicono questi uomini: «Vi diciamo che non è qui, non sappiamo dove è venuto, ha consultato dei rotoli, è partito, ha detto una parola, faceva paura, tanto era stravolto e invecchiato», ribattono gli altri. Con malgarbo i rabbi volgono le spalle a questi che parlano e se ne vanno dicendo: «Anche Gamaliele è pazzo come Simone. Non è vero che il Galileo è risorto, non è vero, non è vero. Non è vero che è Dio, non è vero, nulla è vero, noi soli siamo nel vero». Lo stesso affanno col quale dicono che non è vero mostra la loro paura che vero sia, il bisogno di rassicurarsi. Hanno costeggiato il muro della casa e sono verso la tomba di Hillele. Sempre latrando le loro negazioni, alzano il volto e fuggono con un grido. Il Gesù buonissimo coi buoni è là, terribile di potenza, a braccia aperte come sulla croce. Le piaghe alle mani rosseggiano come ancora gocciassero sangue. Non dice una parola, ma i suoi sguardi fulminano. I rabbi fuggono, cadono, si rialzano, si feriscono contro piante e sassi. Folli, resi folli di paura, sono simili a omicidi ricondotti alla presenza della vittima. A Gioacchino e Maria, a Bosra. Maria! Maria! Gioacchino e Maria, venite fuori! I due, che sono in una stanza quieta, illuminata da un lume, una intenta a cucire, l'altro a far conti, alzano il capo. Guardano. Gioacchino, biancando di paura, sussurra. Ce l'arrà. Viene dall'altra vita. La donna stringe spaurita all'uomo. Ma l'appello si ripete e i due, tenendosi stretti per farsi coraggio a vicenda, osano uscire, andare in direzione della voce. Nel giardino, che illumina il falcetto di una luce novella, splende, in una luce più forte di molte lune, Gesù. La luce lo circonda e lo fa Dio. Il sorriso dolcissimo e lo sguardo amorevole lo fanno uomo. Andate a dire a quei di Bosra che mi avete visto, vivo e reale. E ditelo al Tabor, tu, Gioacchino, a quelli là convenuti. Li benedice, compare. Ah, era lui. Non era un sogno. Io domani vado in Galilea, ha detto al Tabor, vero? A Maria di Giacobbe, ad Efraim. La donna sta intridendo della farina per fare del pane. Si volta sentendosi chiamare e vede Gesù. Volto a terra, mani a terra, muta di adorazione, poco spaventata. Gesù parla. Dirai a tutti che mi hai visto e che ti ho parlato. Il Signore non è soggetto al sepolcro. Sono risorto al terzo giorno, come avevo predetto. Perseverate voi, che state nella mia via, e non vi lasciate sedurre dalle parole di quelli che mi hanno crocifisso. La mia pace a te. A Sintica, ad Antiochia. Sintica sta preparando una sacca da viaggio. È sera, perché arde un lume piccolo, tremulo, dalla luce molto relativa, posato su una tavola presso la donna intenta a ripiegare delle vesti. La stanza si illumina vivamente e Sintica alza il capo, stupita, a vedere cosa succede, donde viene quella luce così chiara, quella stanza tutta chiusa. ma prima che vede, ripeto, ma prima che veda, Gesù la previene. Sono io, non temere. Mi sono mostrato a molti per confermarli nella fede. Anche a te mi mostro, discepola ubbidiente e fedele. Sono risorto. Vedi? Non ho più dolore. Perché piangi? La donna, davanti alla bellezza del glorificato, non trova le parole. Gesù le sorride per incoraggiarla e soggiunge: sono lo stesso Gesù che ti ha accolto sulla via presso Cesarea. Sapesti parlare allora? Eri tanto timorosa e che ti ero lo sconosciuto. Ed ora non sai dirmi una parola? Oh, Signore, io stavo partendo per levarmi dal cuore tanta inquietudine e dolore. Perché dolore? Non ti hanno detto che ero risorto? Hanno detto e contraddetto, ma delle loro contraddizioni non mi sono turbata. Io sapevo che tu non potevi corromperti in un sepolcro. Ho pianto sul tuo martirio, ho creduto prima ancora che me la dicessero alla tua risurrezione, e ho continuato a credere quando sono venuti altri a dire che non era vero, ma volevo venire in Galilea. Pensavo, a lui non posso fare più del male, egli ora è più Dio che uomo. Non so se so dir bene. Capisco il tuo pensiero. E dicevo, lo adorerò e vedrò Maria. Pensavo che tu non rimarresti molto fra noi e affrettavo la partenza. Dicevo, quando sarà tornato il padre, come diceva, tua madre sarà un poco triste nella sua gioia, perché è un'anima, ma è anche una madre, e io cercherò di consolarla ora che è sola. Superba ero. No, eri pietosa. Dirò a mia madre il tuo pensiero, ma non venire là. Resta dove sei e continua a lavorare per me, ora più di prima. I tuoi fratelli, i discepoli, hanno bisogno del lavoro di tutti per poter propagare la mia dottrina. Mi hai visto? Maria è affidata a Giovanni. Ogni tua pena cada. Potrai fortificare il tuo spirito nella certezza di avermi visto e con la potenza della mia benedizione. Sintica ha una grande voglia di baciarlo, ma non osa. Gesù le dice, vieni. E lei osa strascinarsi a ginocchi presso Gesù e fa l'atto di baciargli i piedi, ma vede le due piaghe e non osa. Prende il lembo della veste e la bacia piangendo e mormora, cosa ti hanno fatto? Poi una domanda, è Giovanni felice? È felice. Non ricorda più altro che l'amore e vive in esso. La pace a te, Cindy. Compare. La donna resta nell'atto adorante, in ginocchio, il volto alzato, le mani un poco tese, delle lacrime sul volto, un sorriso sulla bocca. allevita Zaccaria. È in una piccola stanza. Pensieroso, sta seduto col capo reclino su una mano Zaccaria, il levita. Non essere dubbioso. Non accogliere le voci che turbano. Io sono la verità e la vita. Guardami. Toccami. Il giovane che ha alzato il viso alle prime parole e ha visto Gesù ed è scivolato in ginocchio grida: perdonami, Signore. Io ho peccato. Ho accolto in me il dubbio sulla tua verità. Più di te colpevoli coloro che cercano di sedurre il tuo spirito. Non cedere alle loro tentazioni. Sono corpo e vivo e reale. Senti il peso, il calore, la consistenza e la forza della mia mano. Lo prende per un avambraccio e lo alza con forza, dicendo: sorgi e cammina nelle vie del Signore, fuori dal dubbio e dalla paura. E te beato se saprai perseverare fino alla fine. Lo benedice e scompare. Il giovane, dopo qualche attimo di sbalordita meraviglia, si precipita fuori dalla stanza gridando: padre, padre, ho visto il maestro. Non è vero ciò che dicono gli altri. Non ero folle. Non vogliate persistere a credere alla menzogna, ma benedite con me l'Altissimo che ha avuto pietà del suo servo. Io parto, vado in Galilea, troverò qualcuno dei discepoli, vado a dire loro che credano che egli è proprio risorto. Non prende sacca con cibo né vesti, si ammanta e corre via, senza dare tempo ai genitori di rinvenire dal loro stupore e poter intervenire per trattenerlo.